Il tema che noi affrontiamo oggi è un tema incompiuto, perché per quanto si studi, ogni volta che si scava vengono fuori sempre tesori nuovi. Perciò fin da subito vi dirò che quello che io tratterò, spero non vi faccia venire il mal di testa, perché dovremo toccare tantissimi punti, almeno per inquadrare il mistero della morte di Gesù. E molti resteranno incogniti, cioè nel senso che non si possono affrontare perché in parte li conosciamo poco e in parte non li conosciamo per niente. Allora partiamo lisci, tranquilli. Quando noi parliamo della morte di Gesù come sacrificio, oggi noi siamo condizionati da due elementi. Il primo elemento sono le parole che sentiamo durante la celebrazione della messa. Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Pam. E la parola ci entra dentro. Però se io vi prendo per mano e vi porto dentro ai testi originali biblici, Matteo dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo e il sacrificio non c'è. Marco dice: prendete e mangiate, questo è il mio corpo. Trovate il sacrificio? No. Luca, questo è il mio corpo che è dato per voi. Fate questo in memoria di me. C'è la parola sacrificio? Prima lettera ai Corinti, capitolo 11, versetto 24. Questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Chi ha trovato la parola sacrificio? Questa parola è stata introdotta da Santa Madre Chiesa nelle parole sul pane, che in qualche maniera ci condizionano. Tuttavia c'è da fare una piccola precisazione. Se noi andiamo al testo greco, noi troviamo questa espressione: tutto estito soma mu, questo è il mio corpo, to hyperimon didomenon. Luca. Ora, questo modo di esprimersi, dato per voi, è un modo di esprimersi di tipo sacrificale. Se voi prendete una concordanza e andate a vedere soprattutto il libro dei Numeri, il libro del Levitico, si parla così per i sacrifici. Molto più esplicito è il vocabolario delle parole di Gesù sul vino, che noi troviamo sia in Matteo, sia in Marco, sia in Luca. Bevetene tutti perché questo è il mio sangue dell'alleanza che è versato per molti, per il perdono dei peccati. Marco, lo stesso, che è versato per molti. Luca, che è versato per voi. Paolo non ha questa dicitura. To hyperimon enchinomenon. Più chiaro di così si muore. Libro dei Numeri, libro del Levitico, linguaggio di tipo sacrificale. Quindi l'intenzione di Gesù era quella di anticipare profeticamente la ermeneutica, l'interpretazione della sua morte, come qualche cosa di sacrificale. Attenzione a non equipararlo a sacrificio e a chiuderlo dentro lì. La morte di Gesù è sacrificio, ma è anche molto di più, lo vedremo. Tenete presente anche il secondo condizionatore o il secondo condizionamento che noi abbiamo. Quando facciamo parlare gli antropologi, noi biblisti restiamo sempre sul chi va là, perché gli antropologi ci danno, ve lo dico in maniera grossolana, questo concetto di sacrificio: fatica, sofferenza, effusione del sangue, morte. Sono concetti che ci inchiodano. Ora, io oggi vorrei che tenessimo presente questa dimensione, senz'altro, ma c'è un'altra dimensione che dovremmo esplorare. E la esploreremo attraverso l'Antico Testamento e poi il Nuovo. Perché la dobbiamo esplorare? Perché le ragioni sono molteplici. La morte in sé non avrebbe nessun significato se non fosse seguita dalla risurrezione. E la risurrezione io non la posso chiamare sacrificio con questi parametri, perché questi sono, chiamiamoli fra virgolette, parametri di sangue. La risurrezione tu non puoi leggerla con i parametri di sangue. Allora, incominciamo il nostro cammino. Prendiamo il libro grosso che si chiama Concordanza e andiamo a cercare il termine sousia in greco, sacrificio. E scopriamo una cosa che ci lascia un po' di stucco. Questa parola compare 7 volte nei Vangeli e negli Atti, 5 libri, 7 volte, e mai riferito a Gesù. Se proseguiamo, 5 volte in Paolo, 15 volte nella lettera agli Ebrei. E allora comprendiamo perché giustamente gli organizzatori di questi incontri hanno stabilito di far parlare un mio collega solo sulla lettera agli Ebrei. Perché in uno scritto solo, 15 volte un vocabolo, quando in tutto il resto del Nuovo Testamento compare solo 13 volte, tutto il Nuovo Testamento 13 volte, lettera agli Ebrei da sola 15, vuol dire che qui noi troviamo l'origine di questo concetto che abbiamo sulla morte di Gesù come sacrificio. Gesù lo ha appena, diremo così, accennato velatamente, mentre invece la lettera agli Ebrei, come vi spiegherà, non so chi è, perché sono dato un'occhiata, benissimo, vi spiegherà che c'è un'unica vittima, un unico tempio, un unico sacerdote, un unico sacrificio. È interessante questa riflessione che l'autore della lettera agli Ebrei fa, probabilmente per rispondere alle accuse provenienti dal mondo ebraico, forse, voi cristiani non avete un tempio, non avete un sacerdozio, non avete un sacrificio. E questo qua risponde: tua nonna, tempio è Cristo, la vittima è Cristo. La sua morte è un sacrificio una volta per sempre e quindi vale in maniera infinita, non è come i vostri sacrifici che le dovete ripetere perché valgono molto poco, e via di questo passo. Non entro in merito perché c'è appunto questo mio collega. Questa specie di analisi velocissima che noi abbiamo fatto e sulla quale non mi soffermo a leggervi i brani, perché tanto sarebbe stucchevole. Ma poi scopriremo quello che vi ho già detto in sintesi. Solo nella lettera agli Ebrei si parla in maniera esplicita della morte di Gesù come sacrificio, negli altri testi si parla piuttosto dei sacrifici spirituali graditi a Dio, ma allora quelli sono nostri. E non sono sacrifici con l'effusione del sangue, ma sono sacrifici secondo lo Spirito. Oppure, se noi leggiamo per esempio la lettera ai Filippesi, si dice che Paolo sta per essere versato sul sacrificio e sull'offerta della vostra fede, è in prigione e non sa se se la caverà o meno. Ma se voi notate, Gesù non è oggetto, non viene abbinato a questa idea, lettera agli Ebrei, sì. Allora la nostra domanda è: ma perché, se il concetto di sacrificio è così pregnante, noi non lo troviamo negli altri scritti del Nuovo Testamento? Per rispondere a questa domanda dobbiamo fare un passo indietro e partire, non dico da Adamo ed Eva, perché di Adamo ed Eva non si dice che abbiano fatto dei sacrifici, ma dobbiamo partire da Caino e Abele. Non vi ripeto quello che vi ha detto la Marinella Perrone, non la chiamo mia collega, pur essendo stati colleghi a Sant'Anselmo, perché lei è una teologa, non ha conosciuto l'istituto biblico. Tuttavia, ripeto, senza toccare minimamente le cose belle che vi ha detto, vorrei farvi notare due piccoli particolari. Primo particolare è questo. Questo sacrificio di Caino e di Abele non è stato voluto da Dio. Dio non l'ha ordinato. È stato un gesto spontaneo dell'uomo, il quale ha ritenuto opportuno rivolgersi a Dio con questo gesto. Ma Dio non ha ordinato questo atto. E poi c'è una seconda cosa da tenere presente. Perché se non teniamo presente questo primo dato e questo secondo che vi sto per dire, noi non capiamo una certa linea di riflessione successiva. Il testo ebraico dice: il Signore gradì Abele e la sua offerta. È un linguaggio che è inclusivo. Non è che Dio gradisce l'offerta di Abele, ma gradì Abele e la sua offerta. Offerente e offerta sono una cosa sola davanti a Dio. Tenetelo presente. Da qui capiamo, per esempio, tutta la polemica dei profeti, i quali si arrabbiavano con il culto sacrificale, perché dicevano: non è così che si fa. Gli ebrei cosa pensavano? Pensavano una cosa molto antipatica, e la trovate testimoniata nel Salmo 50. Nel Salmo 50 Dio fondamentalmente dà questo concetto, dice: guardate, se avessi fame a voi non lo direi, perché mio è il mondo e quanto contiene. E quindi, se ho fame, mi prendo io tutte le capre che voglio e tutti i tori che voglio. Gli ebrei infatti pensavano che il sacrificio fosse un offrire cibo alla divinità. E nel Salmo 50 c'è la negazione assoluta di questo modo di concepire il sacrificio. I profeti, dunque, vi dicevo, se la prendono con questo modo di concepire il sacrificio. E che cosa propongono in alternativa? Non è che dicano: aboliamo i sacrifici. Perché non lo dicono? Perché il loro obiettivo era riportare il popolo ebraico a quell'unità iniziale che viene espressa in questo brano di Genesi capitolo 4. Il Signore gradì Abele e la sua offerta. Ora, se noi proseguiamo su questa linea di analisi, ci accorgiamo, per esempio, che Abramo, nella Akedah, nell'offerta, nella legatura sarebbe, nell'offerta che dovrebbe fare di Isacco, non lo offre, Dio rifiuta, lo mette alla prova, ma all'ultimo momento rifiuta il sacrificio umano, e il testo prosegue: allora Abramo alzò gli occhi e vide un ariete impigliato con le corna in un cespuglio. Abramo andò a prendere l'ariete e lo offrì in olocausto invece del figlio. Ma chi gliel'ha chiesto? Chi gliel'ha chiesto? Nessuno. Però l'espressione ebraica è estremamente interessante. Tachat beno, al posto del figlio, invece del figlio. Allora, incominciamo a imbastire qualche cosa attorno al sacrificio. Il sacrificio è sempre sostitutivo, sempre. Io offro la capra, ma la capra viene uccisa e offerta a Dio al posto mio. Questo è un dato evidente. Ma allora a me che cosa resta da fare se io e l'offer siamo una cosa sola? Il prosieguo della riflessione profetica inciampa in un personaggio un pochettino strano, non dico ambiguo, ma strano sì, che sarebbe Samuele. Perché dico strano? Perché prima lui si oppone alla regalità, poi addirittura è lui che la approva e addirittura unge come re Saul. Questo re è un pochettino anarchico, fa quello che vuole. Per mezzo di Samuele Dio aveva detto a Saul: guarda, campagna contro gli Amaleciti, li fai fuori e non se ne parli altro. E invece cosa fa Saul? Drittone, uccide tutto ciò che c'è da uccidere, ovviamente, però tiene da parte i migliori animali, tiene da parte il miglior vasellame e quant'altro. Arriva Samuele, al quale girano i venerdì, e dice: ma guarda che Dio ti aveva detto di fare uno cherem, un falò. Lo cherem sarebbe un sacrificio totale di tutta la città. Abitanti, animali, cose, fuoco. Questo è lo cherem. E poi, rivolgendosi a Saul, si esprime così. Capitolo 15 del primo libro di Samuele, versetto 22 e 23. Il Signore gradisce forse gli olocausti e i sacrifici quanto l'obbedienza alla voce del Signore? Ecco, obbedire è meglio del sacrificio. Essere docili è meglio del grasso degli arieti. Sì, peccato di divinazione è la ribellione, è colpa di Terafin l'ostinazione. Poiché hai rigettato la parola del Signore, egli ti ha rigettato come re. E non è poco. Questa traduzione è molto ben fatta. Modestia a parte, l'ho fatta io. Ma dietro alla parola obbedire, che è una traduzione corretta, c'è il verbo shamach. Ascoltare. Ecco, ascoltare è meglio che il sacrificio, ma è un ascolto obbediente, perché shamach vuol dire tutte e due le cose, ascoltare e obbedire. Quindi noi abbiamo già qui uno statuto ben preciso. Esiste un'offerta a Dio che l'uomo deve fare e che è l'obbedienza. Lo cherem da una parte e l'obbedienza dall'altra. L'insieme di quelle due cose qua sono gradite a Dio. Non lo cherem soltanto, tra l'altro nel caso concreto imperfetto, perché Saul non ha ucciso tutti, ha risparmiato i migliori animali e ha risparmiato i migliori, chiamiamoli fra virgolette, tesori. Tutto il resto l'ha bruciato. Però non ha obbedito. Allora cominciamo a capire che il sacrificio, che comporta vittima e offerente una cosa sola, la vittima sì è consumata, ma l'offerente deve l'obbedienza a Dio. Allora c'è il sacrificio. Non si può sciogliere questi due protagonisti del culto. Sacrificio ha valore per sé. No. Nell'Antico Testamento il sacrificio non ha valore per sé, punto, chiuso. La teologia è chiara. E non è che ci sia solo questo brano. Adesso io vi prendo per mano e vi accompagno in tanti altri brani che ci aiutano a consolidare questo concetto. Il vero sacrificio è sempre due cose messe insieme. Spargimento di sangue e obbedienza. Facciamo un salto dal XII secolo più o meno in cui è collocabile Samuele. È vero che noi abbiamo la testimonianza della storia deuteronomistica che è del VI secolo, però le trasmissioni orali bisogna considerarle. Quindi dal XII secolo facciamo un salto alla preghiera di Salomone, anche qui secondo la tradizione orale, X secolo. La preghiera di Salomone per la consacrazione del Tempio è impressionante. È un slavandario che non finisce altro. Non trovate una volta che il Tempio serva al culto sacrificale. Non trovate una volta. Salomone incomincia dicendo: ma se i cieli dei cieli non riescono a contenerti, figuriamoci se ti contiene questo tempio. Tuttavia, tu qui sei presente con l'ascolto. Allora qui viene chi ha commesso dei peccati, prega e ti chiede perdono, tu ascolti e perdoni. Quando saremo nell'angoscia, noi verremo qui a chiedere aiuto, tu ascolti e l'aiuto ce lo dai. Quando noi scopriremo la tua bontà nei nostri confronti, noi verremo qui, pregheremo le lodi tue e tu ascolterai. E il Tempio diventa il luogo dell'ascolto delle preghiere degli uomini. Se voi leggete tutto quanto il testo della preghiera, che è molto lunga ed è anche articolata, voi troverete questo concetto: niente sacrifici. Tuttavia, finita la preghiera, il re e tutto Israele con lui offrirono un sacrificio davanti al Signore. Salomone immolò al Signore un sacrificio di comunione, uno Zebach Shelamim, 22.000 giovenchi e 120.000 pecore. Una sgiofa. Povero Padre Eterno, Alka-Seltzer. Abbiamo una preghiera che nega il Tempio come luogo del culto sacrificale e subito dopo abbiamo questo versetto. Gli intenditori dicono che è un'aggiunta. Però, che sia un'aggiunta o non aggiunta, c'è nel testo e fa parte del testo. E quindi notate come procedendo noi abbiamo questa specie di duplice anima, che nell'intenzione più genuina crea unità l'animale il cui sangue è sparso, e l'obbedienza dell'uomo nell'ascolto della parola. Quando si pone in evidenza il valore della preghiera e manca il sacrificio, te lo innestano dentro perché ci manca qualcosa. Questo vuol dire che c'è stato anche nell'esperienza ebraica questa specie di dialettica per cui alle volte prevaleva l'animale sgozzato e bruciato al concetto di obbedienza. Proseguiamo ancora nella nostra breve excursus che stiamo facendo. Amos, VIII secolo, capitolo 5. Io detesto, respingo le vostre feste solenni. Non gradisco le vostre riunioni sacre. Anche se voi mi offrite olocausti, io non gradisco le vostre offerte. Le vittime grasse come pacificazione io non le guardo, lontano da me il frastuono dei vostri canti, il suono delle vostre arpe, non posso sentirlo. Piuttosto, come le acque, scorra il diritto e la giustizia come un torrente perenne. Due vocaboli. Questo è un dato importante. Perché due vocaboli? Perché uno è il codice e l'altro è l'applicazione nei tribunali. Scorra il diritto, quindi leggi corrette, e giustizia, amministrazione delle sentenze, come un torrente perenne. Mi avete forse presentato sacrifici e offerte nel deserto per 40 anni, israeliti? Questa è una martellata sui denti. In altre parole, dei sacrifici non mi importa un bel niente. In questo caso, Amos dice, fate buone leggi e applicatele in maniera corretta nei tribunali. E qui cominciamo ad aprirci a un altro concetto. L'obbedienza non è solo e unicamente l'uomo che ascolta Dio e fa quello che Dio chiede, vedi Saul, che non l'ha fatto. Ma qui comincia a fare capolino la vita, la quotidianità. Isaia il Grande, nell'VIII secolo, Io invece vi faccio solo una citazione e basta e vado avanti, il resto lo trovate nel fascicoletto che il professor De Sandri ha accennato prima. Nell'VIII secolo, al capitolo primo, quindi potremmo dire fin dall'inizio, dice così: «Perché mi offrite i vostri sacrifici senza numero?» dice il Signore. «Sono sazio degli olocausti di montoni e del grasso di pinguini vitelli, il sangue di tori e di agnelli e di capri, io non lo gradisco. Quando venite a presentarvi a me, chi richiede a voi questo? Che veniate a calpestare i miei atri? Smettete di presentare offerte inutili. L'incenso per me è un abominio, i noviluni, i sabati, le assemblee sacre, non posso sopportare delitto e solennità». E qui riaffiora quello che abbiamo visto prima in Amos, la vita. Dio non può sopportare una vita non corretta e il sacrificio di un animale. Dice, non funziona. E voi avete la chiave per capirlo. Io detesto i vostri noviluni, le vostre feste, per me sono un peso, sono stanco di sopportarli. Quando stendete le mani, io distolgo gli occhi da voi. Anche se moltiplicaste le preghiere, io non ascolterei, le vostre mani grondano sangue. E allora finiamo questo Isaia. Lavatevi, purificatevi, allontanate dai miei occhi il male delle vostre azioni. Qui entriamo nell'ambito morale. Che cos'è allora quell'obbedienza che viene richiesta all'offerente che è tutt'uno con l'offerta? Viene richiesta una vita di un certo tipo. Noi siamo passati dal concetto generico di obbedienza, da Samuele, e stiamo arrivando a capire che cosa si nasconde dietro a questa parola. Michea, quasi contemporaneo di Isaia. Con che cosa mi presenterò al Signore? Mi prosterò al Dio Altissimo. Mi presenterò a Lui con olocausti, con vitelli di un anno, gradirà il Signore migliaia di montoni e torrenti di olio a miriadi. Gli offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa e il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Non scandalizzatevi, era costume. Sacrificio di Isacco era normale. Quando andate in Sardegna, chiedete che vi portino a vedere i Tofet, sardi. Cartaginesi avevano questo culto. Poi risulta che non uccidevano i bambini normali, ma quelli che erano purtroppo disgraziatelli. Allora quelli li sacrificavano. Gerico viene fondato sul primogenito e il secondogenito del re di Gerico. Vi offrirò forse il mio primogenito per la mia colpa e il frutto delle mie viscere per il mio peccato? Uomo, ti è stato insegnato ciò che è buono, ciò che richiede il Signore da te, praticare la giustizia, amare la bontà, camminare umilmente con il tuo Dio. E il concetto si rafforza. Allora, concetto primordiale, offerente e offerta sono una cosa sola. L'offerta viene sgozzata e poi bruciata. E all'uomo cosa aspetta? L'obbedienza. Ma questa obbedienza come si declina? Con una vita morale impegnata secondo la volontà di Dio. Se no, non esiste sacrificio. Non esiste. Geremia è il peggiore. Questo proprio va giù di brutto, senza tante storie. Dice il Signore degli eserciti, Geremia capitolo 7, versetto 21 e successivi. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti e i vostri sacrifici e mangiatene la carne. Un assurdo. Perché? Cucù, perché questa frase è un assurdo? Ve la rileggo. Dice il Signore degli eserciti, Dio di Israele, aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Esistono due tipi di sacrifici fondamentalmente. Lo zebach, dove le parti nobili per loro, viscere, polmoni, fegato, cuore, veniva offerto a Dio, e le parti meno nobili per loro, le bistecche, venivano invece consumati dall'offerente, dai suoi amici, dai poveri, dai sacerdoti. Mentre invece il sacrificio Holach è un sacrificio dove la vittima viene bruciata tutta. E allora che carne mangi? Ma Geremia dice, non sta a fare i sacrifici, fai una buona grigliata e stai contento. Questo sta dicendo. Aggiungete pure i vostri olocausti ai vostri sacrifici e mangiatene la carne. Io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri. E allora torniamo alle origini. Non è Dio che ha dato l'ordine di tutto questo sistema sacrificale dell'Antico Testamento. È un'esperienza umana attraverso il quale l'uomo riconosce la superiorità di Dio e gli offre qualche cosa che sia frutto del suo lavoro, non perché Dio ha bisogno di mangiare. Io però non parlai né diedi ordini sull'olocausto e sul sacrificio ai vostri padri quando li feci uscire dalla terra d'Egitto, ma ordinai loro, ascoltate la mia voce e io sarò il vostro Dio e voi sarete il mio popolo. Ciliegina sulla torta e il siracide. Su questo testo io ci ho lavorato 7 anni per fare il dottorato all'Istituto Biblico. È venuto fuori un libraccio illeggibile. Il culto che Dio gradisce. Sintesi di 700 pagine. Siracide 35, versetti 1-4. Chi osserva la legge, la Torah, vale quanto molte offerte. E noi rimaniamo sorpresi, perché il vocabolario parla di zisia, sacrifici. Chi adempie i comandamenti offre un sacrificio che salva. Testo greco di per sé dice sacrificio di salvezza. Era uno dei tanti sacrifici. Chi ricambia un favore, casa nostra si chiama riconoscenza, chi ricambia un favore offre fior di farina, cioè compie un sacrificio vegetale, sacrificio comunque. Chi pratica l'elemosina fa sacrifici di lode. Allora noi ci chiediamo, ma per il siracide allora il sacrificio è la vita obbediente alla Torah? Questo è il punto più alto di questo cammino che abbiamo fatto. Ed è un dato estremamente importante, perché adesso noi lasciamo l'Antico Testamento ed entriamo nel Nuovo. Vi dirò che quest'ultimo brano lo ritroveremo riscritto in altro modo da Paolo. Nel Nuovo Testamento che cosa viene fuori? Viene fuori una cosa interessante. Noi abbiamo 3 profezie della passione, 3 profezie esplicite. Poi noi biblisti siamo sempre un po' confusionari e diciamo, ma per davvero ha detto tutto questo? Non si tratta forse? Noi stiamo lavorando sul testo. Quando vi spiegherò il problema del Gesù storico, allora affronteremo ciò che appartiene a ipsissima vox Jesu, è quello che invece è un'esplicitazione della Chiesa nascente. Noi oggi lavoriamo solo sul dato redazionale, se no viene fuori l'ira di Dio. Allora, queste 3 profezie, dette in 3 momenti diversi, cosa dicono? Dicono una cosa elementare. Gesù ha profetizzato la sua morte e la sua risurrezione. Sono tutte e 2 le cose insieme. Allora cominciamo già a capire perché Gesù fa questo. E quindi riusciamo a capire perché certi schemi culturali che noi adoperiamo siano inadeguati per capire la morte di Gesù. In queste 3 profezie, io ho preso solo Marco, che è il più antico, Marco 8, Marco 9 e Marco 10, sono i 3 momenti, Cesarea di Filippo il primo, attraverso della Galilea il secondo, vicino a Gerusalemme il terzo. E dice con chiarezza, il figlio dell'uomo verrà ucciso, e una volta ucciso, dopo 3 giorni risusciterà. Più chiaro di così? Non illudetevi, per noi è chiaro. Commento di Marco: essi però non comprendevano queste parole e avevano timore di chiedergli spiegazioni. Non capivano la morte o non capivano la resurrezione? Buona la seconda. Buona la seconda, perché la controprova ce l'abbiamo nella trasfigurazione. Alla fine Gesù dice: zitti là. E il testo commenta: mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare ad alcuno ciò che avevano visto, se non dopo che il figlio dell'uomo fosse risorto dai morti. Ed essi tennero fra loro la cosa, chiedendosi che cosa volesse dire risorgere dai morti. Allora vuol dire che in queste 3 profezie capivano cosa voleva dire morire, forse non capivano la ragione, ma non capivano un piffero di che cosa voleva dire risorgere. Però Gesù, stando al testo redazionale, incolla in maniera inscindibile la sua morte alla risurrezione. E allora, quando noi ci approcciamo a parlare del sacrificio di Gesù, capite quanto è limitante chiudere questo concetto alla morte. Il sacrificio di Gesù è tutta la sua vita obbediente nei confronti del Padre, che poi culmina nella morte. No, perché Gesù, quando profetizza la sua morte, vi dicevo, incolla la sua morte alla risurrezione. E allora qual è il sacrificio di Cristo? L'obbedienza e tutto il mistero pasquale che è frutto dell'obbedienza. Se noi abbiamo chiaro questo, allora quando discutiamo con i fratelli protestanti, oggi molto meno, perché le cose si stanno lentamente appianando, non parleremo più del sacrificio della messa come ripresentazione della morte. Ovvio, perché se la morte è incollata in maniera così intrinseca alla risurrezione, sacrificio è l'obbedienza che porta Gesù alla morte e alla risurrezione. L'obbedienza viene messa in primo piano. Io non voglio fare trattati di liturgia, anche se onestamente un pochettino non sarebbe male. Io non sono fautore del latino, anche se ho scritto un libraccio di quasi 300 pagine sull'ermeneutica dei testi liturgici latini.
Con un titolo latino lunghissimo?
Sì, sì, sì. Ma che è di facile traduzione, dai. Lo traduce un ragazzino di prima media.
Non più.
Allora, sull'ermeneutica dei testi eucologici latini uno, sull'ermeneutica del lezionario un altro. Poi celebrare con sequeri e Gesù figlio del falegname. Ma se voi prendete il testo latino è birbante, e troviamo scritto, finite le parole della consacrazione, il sacerdote riprende il canone e dice unde et memores, e noi traduciamo in maniera beota celebrando il memoriale della passione e resurrezione. No, se vi ricordate, unde è un avverbio di luogo che deriva da quique quat. Sì? Unde, da ciò che abbiamo fatto, nos memores, non celebrando il memoriale, noi siamo diventati memoriale della morte e della risurrezione. Allora, se comprendiamo questo, noi comprendiamo anche che la vita del credente è legata alla morte e alla risurrezione di Gesù. Perché? Perché nella celebrazione noi diventiamo memori, noi siamo il memoriale. E questo concetto non viene fuori nella traduzione italiana. ma se andate a vedere le altre traduzioni, lo stesso. È il testo latino che conserva questa preziosità. Non dite che sono favorevole alla messa in latino. Sono favorevole alle buone traduzioni, è un'altra cosa. Continuiamo la nostra esplorazione. Abbiamo solo quelle tre profezie sulla passione di Gesù, passione, morte e resurrezione? No, ce ne sono molte altre, ma come diceva il mio grande maestro Don Giuseppe Segalla, con il quale io ho fatto la mia prima tesi, lui diceva, guarda Renato, che c'è anche la cristologia implicita. Cioè qua e là Gesù ha infilato dentro dei concetti che analizzati bene richiamano la morte e la risurrezione. Vi faccio solo qualche piccolo esempio. Verranno giorni in cui lo sposo sarà tolto. Più chiaro di così si muore. Oppure, egli ha fatto ciò che era in suo potere e ha unto in anticipo il mio corpo per la sepoltura. Gesù è vivo e vegeto, però annuncia che ci sarà una sepoltura, ma annuncia anche che ci sarà un dopo. In verità io vi dico, dovunque sarà predicato il Vangelo per il mondo intero, in ricordo di lei si dirà anche quello che ha fatto. A Betania Gesù dice, morirò e risorgerò, e poi sarà predicato anche il Vangelo. Ci siete? Queste sono tutte citazioni, ce ne sono tantissime nel Nuovo Testamento, non so, tanto per rompere un pochettino gli schemi così duri da capire, stiamo facendo un corso di teologia biblica concentrato, voi ricorderete la parabola dei vignaioli omicidi. Sì. Come finisce? Che farà il padrone della vigna? E giù botte. Verrà, ucciderà i vignaioli, darà la vigna ad altri. E Gesù continua, non avete mai udito la pietra scartata dai costruttori e diventata testata d'angolo? E Gesù li interpreta la figura del figlio della parabola. Questa è cristologia implicita, cui Gesù profetizza senza fare esplicitamente il profeta. Bene. Quello che a noi interessa invece è, dopo aver analizzato le profezie di Gesù in cui morte e resurrezione sono assolutamente inseparabili, proviamo ad esaminare le prime testimonianze della Chiesa nascente proprio in merito a questo dato. Filippesi capitolo 2, versetto 5-11. Abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono in Cristo Gesù, egli pur essendo nella condizione di Dio, non ritenne un privilegio l'essere come Dio, ma svuotò se stesso assumendo una condizione di servo, divenendo simile agli uomini, dall'aspetto riconosciuto come uomo, su con le orecchie, umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte. È una morte di croce, per questo Dio lo ha super esaltato. Cos'è questa super esaltazione? In greco iperipsosen. Ipso è esaltare, iperipsosen lo ha iper esaltato. Resurrezione, ascensione, sedere alla destra del Padre, tutto quello che vi pare. Ma qui, se notate, la morte a che cosa è associata? Allo spargimento di sangue? No, all'obbedienza. Questo testo non è di Paolo, è pre-paolino. La lettera ai Filippesi viene scritta nel terzo viaggio di Paolo, siamo verso la fine degli anni 50, 57, 56 più o meno. Ma se noi esaminiamo il vocabolario, è interessante. Arpagmon. Nessuno si commuove. Arpagmon è una parolaccia che non esiste nel greco, ma è un vocabolo greco da arpazzo, fregare, rubare, che viene adoperato nelle zone costiere del Mediterraneo orientale, ciò che noi oggi chiameremo Turchia Est, Siria, Libano. Allora noi sappiamo che questo testo è più o meno del 40 e appartiene alla comunità di Antiochia. Paolo lo copia, senza dire sto copiando. Il che vuol dire che negli anni 40 questa era la concezione che la Chiesa nascente aveva sulla morte di Gesù. L'obbedienza che porta alla morte. Perché vale la pena, o varrebbe la pena, noi non abbiamo tempo, di fare l'esegesi di questo testo? Perché questo testo cita due volte i carmi del servo di Yahweh. Due volte. Isaia 53,12. Perciò io ridarò in premio le moltitudini dei potenti, egli farà bottino, perché ha spogliato se stesso, eschenosen, svuotato, fino alla morte, ed è stato annoverato fra gli empi. Isaia 52,13. Ecco, il mio servo avrà successo, sarà onorato, esaltato. Per questo Dio lo ha esaltato e innalzato grandemente. Che questo modo di concepire le cose possano suonare per voi novità, non mi meraviglio, però guardate che abbiamo un gigante che si schiera su questa linea. Lettera ai Romani, capitolo 5, versetto 19. Infatti, come per la disobbedienza di uno solo uomo tutti sono stati costituiti peccatori, così anche per l'obbedienza di uno solo tutti saranno costituiti giusti. Ma questa obbedienza di uno solo è la morte. Ci siete? No. Voi conoscete benissimo la prima lettera ai Corinti, capitolo 15, versetto 3. Sì. Cristo morì per i nostri peccati secondo le scritture. Noi abbiamo avuto i peccati perdonati per la sua morte, vero? Sì o no? È scritto o no? Sì. Così anche per l'obbedienza di uno tutti saranno costituiti giusti. Cosa sta dicendo? Per Paolo obbedienza, morte e risurrezione, lo vedremo, sono una cosa sola. Proseguiamo la nostra fatica. Che Gesù avesse chiaro che tutta la sua realtà fosse sotto l'ombrello dell'obbedienza, noi abbiamo diverse testimonianze. Io ve ne porto solo tre velocissime. Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Ancora, da me io non posso fare nulla, giudico secondo quello che ascolto e il mio giudizio è giusto perché non cerco la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. Ancora, sono disceso dal cielo non per fare la mia volontà, ma la volontà di colui che mi ha mandato. E questa è la volontà di colui che mi ha mandato, che io non perda nulla di quanto egli mi ha dato, ma che lo risusciti nell'ultimo giorno. Questa infatti è la volontà del Padre mio. Ne avete abbastanza? Non basta? Getsemani, versione di Matteo: non però come voglio io, ma come vuoi tu. Padre mio, se questo calice non può passare via senza che io lo beva, si compie la tua volontà. Marco, più asciutto: però non ciò che voglio io, ma ciò che vuoi tu. Luca, ancora più asciutto: tuttavia non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Abbiamo materiale sufficiente per capire quanto sia rinsecchita la lettura della morte di Gesù come sacrificio. Noi abbiamo scoperto in questa esplorazione che tutta la vita deve essere secondo la volontà di Dio, obbedienza, perché offerente e offerta siano una cosa sola. Con Gesù abbiamo scoperto un'altra cosa. E adesso continueremo a approfondire. Obbedienza, morte, resurrezione. Solo questo? No, c'è una ciliegina in più. Allora, questa ciliegina da dove nasce? Matteo capitolo 12. Gesù però, avendolo saputo, si allontanò di là. Molti lo seguirono ed egli li guarì, tutti, e impose loro di non divulgarlo, perché si compisse ciò che era stato detto per mezzo del profeta Isaia, e c'è una lunga citazione del primo carme del servo di Yahweh. Ecco il mio servo che io ho scelto, il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. Questa identificazione col servo di Yahweh, Gesù la fa molto spesso durante la sua vita, sempre in maniera indiretta, mai in maniera esplicita. Noi troviamo qualche cosa di esplicito nel battesimo e nella trasfigurazione, nella voce del Padre. Tu sei il figlio mio, l'amato, amato, agapetos, è una qualifica del servo. In te ho posto il mio compiacimento, è proprio il versetto dell'inizio del capitolo 42 di Isaia. Il mio amato nel quale ho posto il mio compiacimento. E potremmo qui fare una serata intera meditando e riflettendo e facendo l'esegesi di questi brani. In te ho posto il mio compiacimento, in lui ho posto il mio compiacimento, stessa cosa, trasfigurazione. Lui è l'amato, ascoltatelo. Lui è l'amato, in lui ho posto il mio compiacimento, ascoltatelo e via. Ora, il quarto karma del servo di Yahweh, che voi conoscete bene, parla della morte del servo per i peccati degli uomini, passati, presenti e futuri. Ma non so se qualcuno vi ha anche detto che parla del suo ritorno alla vita. Isaia 53,8, tenete presente il numero, versetto 8. Con oppressione e ingiusta sentenza fu tolto di mezzo. Chi si affligge per la sua posterità? Sì, fu eliminato dalla terra dei viventi. Per la colpa del mio popolo fu percosso a morte. Crepato? Sì, crepato. Versetto 11, tre versetti dopo. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce. Per chi ha fatto ebraico sa che vedere la luce, yarahor, significa vivere. E quindi dopo la morte lui tornerà a vivere. Dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà della sua conoscenza. E noi diciamo, cosa c'entra il diploma? Si sazierà della sua conoscenza. In ebraico il verbo yadah è un verbo imbroglione, perché vuol dire fare esperienza. Adamo conobbe Eva, mica l'ha sfogliata come un'enciclopedia, ha fatto qualcosa d'altro, prova ne sia che nacque Caino e poi Abele. Conoscere vuol dire fare esperienza. E allora la traduzione sarebbe: dopo il suo intimo tormento vedrà la luce e si sazierà dell'esperienza che ha avuto. Si sazierà di che cosa? Riceverà da Dio un nome che è al di sopra di ogni altro nome, perché tutti si inginocchino di fronte alla parola Kyrios. Dio lo fa sedere alla destra del Padre. Questo è il significato che sta sotto. Bene.
Scusi, prego. Non sono i versetti di Isaia?
Sì. Sedrà alla destra del Padre, il Nuovo Testamento. Questi versetti di Isaia sono stati letti dalla Chiesa nascente. Quando si fa teologia biblica, amici miei, veloci. Il passaggio tra Antico e Nuovo Testamento deve essere veloce. Quando si fa esegesi, no. Perché l'esegesi è fermarsi su un testo e scavarlo. Ma quando si fa teologia biblica, la teologia biblica io la posso fare seduto su due sedie. Se io mi siedo nella sedia dell'Antico Testamento, il Nuovo Testamento non c'entra per niente. Ma se io mi siedo nella sedia del Nuovo Testamento, io devo continuamente giocare a ping pong, mai star fermo. Proviamo ad andare avanti. Quando noi vogliamo a questo punto tirare una linea e dire va bene, dopo tutto questo discorso, io cos'è che sono chiamato a capire? Sono chiamato a capire che quando adopero la parola sacrificio nei confronti di Gesù, devo tener presente tutta la sua vita, l'obbedienza totale che lui ha avuto al Padre, la resurrezione come elemento costitutivo per capire la morte sua e il valore redentivo della sua morte, servo di Yahweh. Quindi ho bisogno del concetto di vita, del concetto di obbedienza, del concetto di sacrificio inteso in senso di spargimento di sangue e morte, di resurrezione e di remissione dei peccati. Se io metto insieme tutti questi cinque elementi, capisco cosa sto dicendo quando dico il sacrificio di Cristo. Ma non posso sottrarre nessuno di questi cinque elementi, altrimenti avrei un concetto mancante, non totale, non completo. Solo alla luce di questo modo di concepire il sacrificio di Cristo, noi possiamo concepire il sacrificio dei cristiani. Sacrificio dei cristiani in che cosa consiste? Prima di tutto nella celebrazione. Fate questo in memoria di me. Gesù obbliga i suoi a compiere determinati gesti, a dire determinate parole. C'è stato qualche biblista, tanto per fare un nome qualunque, Joachim Jeremias, il quale dice no, quel fate in memoria di me significa che noi dobbiamo tirare i pantaloni a Dio Padre e dire Padre ricordati di Gesù Cristo. No. La tradizione che si è sviluppata nella liturgia dice unde et memores. Noi siamo memori, non Dio. Quindi mettiamo da parte questa concezione di una certa linea di esegesi e teniamo invece la posizione classica. Questo fare in memoria di Gesù a che cosa equivale? Quando noi celebriamo l'Eucaristia, noi celebriamo la morte e la risurrezione. Mistero della fede. Mistero della fede. In chiesa cosa rispondete? Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo. È così evidente. Dunque il primo modo per essere associati al sacrificio di Cristo è celebrarlo. Però c'è un secondo modo. Qual è il secondo modo con cui noi partecipiamo a questo sacrificio di Cristo, cioè a questi cinque elementi che formano il sacrificio di Cristo? Vi esorto dunque, fratelli, lettera ai Romani, capitolo 12, versetto 1 e 2. Qui ci fermiamo un momento a scavare il testo, non a fare teologia biblica qui. Vi esorto dunque, fratelli, per la misericordia di Dio. E qui, a chi ha tradotto per tutta la vita, girano i venerdì, perché nel testo greco c'è diaton oiktirmon tu theu, è un genitivo plurale, per le misericordie di Dio, perché Dio compie nei tuoi confronti atti di misericordia continui, non uno solo. Vi esorto dunque, fratelli, per le misericordie di Dio, parastesai, paraistemi, presentare, è il verbo dell'offerta, a offrire ta somota humon, e noi traduciamo i vostri corpi. No, se noi facciamo un esame filologico di soma somatos nel greco ellenistico, soprattutto di tipo biblico, ci accorgiamo che soma è molto vicino al concetto di persona. Quando Gesù dice tutto esti to soma mu, questo è il mio corpo. Mica vuol dire sono gli 80 kg che peso di ciccia, ossa e nervi e cervello, ma dice questo sono io. Ecco perché dietro la parola soma bisogna stare molto attenti all'epoca in cui viene adoperato e nel contesto letterario in cui viene adoperato. Qui la traduzione forse più idonea sarebbe offrire le vostre persone come sisian sosan, sacrificio vivente. Ne avete mai visto uno? Provate voi a prendere la capra e a metterla viva sopra il braciere di fuoco. Quella fa quattro salti e scappa. Non esistono sacrifici viventi. L'unico sacrificio è vittima morta. Ci siete fin qua? Qui però il nostro amico Paolo dice sisian zosan, vivente. Perché? Capite che non ha più niente a che fare con quello che noi chiamiamo il parametro ebraico del sacrificio. Perché il parametro ebraico del sacrificio richiede l'offerente e l'offerta, perdita del sangue e morte. Qui invece sisian è viva. Il motivo sta, se noi leggiamo Paolo, in tutto ciò che Paolo dice dei cristiani. E dei cristiani dice una cosa estremamente interessante. Al capitolo 6, sempre della lettera ai Romani, dice che noi con il battesimo siamo stati innestati, sinfitoi. Noi siamo figli di Dio perché siamo innestati in Lui. Ci viene tolto il peccato originale perché siamo innestati in Lui. Ma se siamo innestati in Lui chi? In Cristo risorto. E quindi noi siamo già risorti. Capitolo 3 della lettera ai Colossesi, se gradite. E quindi Paolo cosa dice? Dice, offrite le vostre persone come coloro che sono uniti a Cristo in maniera così intima da essere una cosa sola. E quindi sono già viventi. Sacrificio, sì, ma vivente. Capite perché morte e resurrezione non possono essere disgiunte nella logica cristiana? E naturalmente qui subentrano psicologi, sociologi, che cos'è la vita? Sì, beh, la vita è quella biologica, quella affettiva, quella intellettiva, quella spirituale, quella... Metteteci tu. Primo compito del cristiano, per vivere in pienezza il suo sacrificio, guarda caso, è promuovere la vita. Perché si sia ansiosa, sacrificio vivente. Ma poi viene fuori un altro aggettivo che è devastante, santa, sacrificio santo. E noi pensiamo agli occhi in su, l'aureola, ma santo vuol dire separato. Io vi faccio mettere le mani qui e poi col martello tin 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 tin. Leggete il libro del Levitico, capitolo 10, versetto 10. Non bevete alcol. Interessante quello che Dio dice per mezzo di Mosè ai preti quando devono parlare alla gente. Affinché sappiate distinguere ciò che è santo da ciò che è profano, ciò che è immondo da ciò che è mondo. Giochiamo un pochettino a questo binomiale in parallelismo sinonimico ma binomiale antitetico, sì, buonanotte. Io mi trovo con la parola santo profano, sono due nomi, in antitesi. E sono in parallelismo sinonimico chiasmatico con i due nomi successivi. Immondo, mondo. Sono un altro binomiale antitetico. Quando io trovo il significato di uno di questi, trovo il significato degli altri tre. Di questi quattro nomi, qual è il significato più immediato? Immondo. Immondo è il cadavere, immondo è il lebbroso, immondo è colui o colei che perde sangue per una ferita o per gli appuntamenti mensili. Il sangue, ricordiamoci che nel mondo antico era vita. Allora, chi è immondo è privo di quella vita che dovrebbe avere. Cadavere, lebbroso, perdita di sangue, malato. Se immondo vuol dire senza vita, mondo cosa vuol dire? Pieno di vita. Ma se questo è in parallelismo sinonimico chiasmatico, incrociato, allora mondo equivale a santo e immondo equivale a profano. Il santo allora è il separato o è il pieno di vita? Cucù! Capite che certi concetti, lasciati passare gratuitamente, ci formano una mentalità e perdiamo le ricchezze del testo. Un passettino alla volta, non preoccupatevi, vi porto dove voglio io. Padre nostro che sei nei cieli, e che cacchio vuol dire? Attivo o passivo quel sia santificato? È un passivo. Manca il complemento d'agente. E quando nel testo biblico, in contesto teologico, c'è un passivo senza complemento d'agente, sempre sottinteso da Dio. Allora, sia santificato equivale a tu, Dio, santifica, cioè rendi contaminante di vita, che cosa? Tuo nome. E qual è il nome di Dio? Capite cosa vuol dire fare esegesi? Vuol dire scoprire che il nome di Dio è Yahweh. Che cosa vuol dire Yahweh? Ah, questo don lo sappiamo. Non puoi contestarcelo. Se lo dite, vi mando all'inferno. Perché noi siamo abituati a dire la traduzione greca. Ego, eimi, o, on. Io sono colui che sono. Ma questa è la traduzione greca. L'ebraico non ha il verbo essere come copula. Non c'è sta. Noi diciamo il foglio è bianco. No, amici miei, in ebraico si dice il foglio bianco. Viene fuori una nominale, senza verbo. Yahweh vuol dire, è un deverbale da haya, verbo essere, il quale viene adoperato per indicare il trovarsi. Il foglio è sul tavolo. L'ebraico lo dice, ma non dirà mai il foglio è bianco. Per capire l'uso del verbo essere in ebraico ci sono 70 pagine in un libraccio in italiano, scritto in inglese, tradotto in italiano, di James Barr, Il linguaggio biblico. Se vuol dire trovarsi, Yahweh vuol dire colui che si trova dove? Capitolo 20, versetto 2 del libro dell'Esodo, io sono, che in ebraico non esiste, perché in ebraico c'è Hani Yahweh. Io, Yahweh. Io sono Yahweh, il Dio tuo. Interessante. Non è il Dio della collina sacra, il Dio dell'albero sacro, il Dio della stagione sacra, è il Dio di un popolo che ti ha fatto uscire dalla terra d'Egitto, dalla casa di schiavitù. Un Dio che si trova tra il suo popolo e negli avvenimenti storici. Tu, Dio, rendi contaminante di vita il tuo trovarti tra gli uomini e nella storia. Sì? Allora, che cos'è la zizia agia, santa, o il sacrificio santo? Noi come facciamo ad essere sacrificio? Vivente l'abbiamo capito, ma santo. Noi siamo chiamati a contaminare di vita gli altri. Allora siamo santi. Prima dobbiamo coltivare la vita dentro di noi. Sisia ansosa, Dio ce l'ha data a tutti i livelli, naturale e spirituale, e noi la coltiviamo. Ma poi c'è santo, contaminanti di vita a noi. dobbiamo far prendere il Covid soprannaturale a tutti quanti quelli che avviciniamo. Questo è il concetto di sacrificio per il credente. Noi invece abbiamo in testa ancora l'idea che sacrificio sia fatica, sofferenza, sangue, morte, quello che gli antropologi ci hanno insegnato. No, per il cristianesimo non è così. Provate a fare questo piccolo pensiero. Gesù dice: se siete perseguitati in una città, rimaneteci e crepate. No, eh? Cosa dice?
Scuotete la polvere dei vostri.
No. Dice: andate in un'altra. Scuotere la polvere quando noi andiamo a predicare e la nostra predicazione non viene accettata, allora ciao. Tin, 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 tin. Sbattiamo, come diceva il nostro amico, la polvere. Gesù non invita al martirio, quando puoi schivarlo, schiva. Però Gesù ha detto: chi vuole essere mio discepolo, prenda la sua croce e mi segua. Vero? Prendere la propria croce nel mondo biblico significa restare soli, non soffrire. Se vogliamo essere solidali nella sofferenza con Cristo, allora dobbiamo andare ad altre espressioni di tipo paolino, completo in me ciò che manca. Chiaro? Allora lì il discorso è diverso. Ma non tirate fuori quel prendere la sua croce, perché Gesù sta dicendo: tu devi essere mio discepolo diventando capace di restare solo, senza che nessuno ti capisca. Quindi non confondiamo i piani, vi prego. Quali dunque sono i modi con cui noi partecipiamo e siamo chiamati? Non è un optional partecipare o meno. Il cristiano è chiamato a partecipare al sacrificio della croce, l'Eucaristia. Ma poi c'è questa affermazione di Paolo: offrite i vostri corpi come sacrificio che promuove la vita, contamina di vita gli altri. Questo è gradito a Dio. E questo è il vostro culto, e qua casca l'asino, logichen. Noi biblisti, quando ci troviamo di fronte a questo aggettivo, diventiamo matti, perché non siamo d'accordo. Allora chi lo fa diventare razionale, secondo il vocabolario, chiamiamolo filosofico greco, questo è il vostro culto razionale, secondo ragione? Sta parlando di fede. Allora qualcuno dice: no, logikos potrebbe indicare spirituale. Io vengo dall'Antico Testamento. Logikos è un deverbale da logos, parola. Il vostro culto secondo la parola. Questo è il concetto. Altri miei colleghi vi diranno: no, logikos vuol dire razionale. Io vi porto l'etimo. Loro vi portano il legame di questo vocabolo con la logica greca. Altri vi fanno il parallelo con la lettera di Pietro. Prima lettera di Pietro. Però in questo caso la sisia, il sacrificio, è pneumaticos. Allora qui mi va bene tradurlo spirituale o secondo lo spirito, pneumaticos, più chiaro di così. Ma se Paolo scrive logikos, il significato non è lo stesso. Proseguiamo ancora. Paolo continua: non schematizzezze. Cosa sentite? Schematizzezze. Lasciate stare il significato del verbo greco. Ma voi cosa percepite? Schema. Non schematizzatevi sulla logica di questo mondo. Allora, per essere sacrificio vivente e contaminante di vita, la prima cosa da fare è non sposare gli schemi di questo mondo. Ma, testo continua, metamorfuzze. tradotto in italiano, lasciatevi trasformare. Boh, avete mai letto in greco il brano della trasfigurazione? Gesù ha cambiato morfè. Marco dice un'altra cosa. Alla risurrezione, il Vangelo di Marco, nella parte canonica non autentica, dice che i discepoli facevano fatica a conoscerlo perché aveva alia morfè, un'altra forma. Allora, è giusto trasformare o è giusto un'altra traduzione? Faccio un esempio. Ma lasciatevi configurare al risorto, rinnovando il vostro modo di pensare, per poter discernere la volontà di Dio, ciò che è buono, lui gradito e perfetto. Dunque, per essere sacrifici, viventi e contaminanti di vita, noi abbiamo bisogno di non sposare gli schemi di questo mondo, di lasciarci trasformare come risorti, già qui, adesso, rinnovando, rendendo nuovo, perché il testo greco dice anakainosei, kainos, nuovo, anakainosei, non è rinnovare, ma è rendendo nuovo il vostro modo di pensare. E ho finito subito. Prima lettera di Pietro. Avvicinandovi a lui, pietra viva, rifiutata dagli uomini, ma scelta e preziosa davanti a Dio, quale pietre vive, siete costruiti anche voi come edificio spirituale, pneumaticos, per un sacerdozio santo e per offrire sizias pneumaticas graditi a Dio mediante Gesù Cristo. Perché noi possiamo fare questo atto di culto di essere sacrifici viventi? Perché siamo una cosa sola con lui, a causa del battesimo. Conclusione. Quando si parla di sacrificio di Cristo, io devo tenere presente qui cinque concetti fondamentali. Obbedienza, spargimento di sangue e morte, sono due elementi che non si possono scindere. Risurrezione, servo di Yahweh. Quando io ho presente questo schema, allora capisco che ciò che Gesù ha vissuto è unico. Non esiste né nella storia precedente né in quella successiva qualcosa di uguale. E se io sono chiamato a vivere quello che è il sacrificio di Cristo, proprio a causa del mio battesimo io ho due strade: la celebrazione e questo offrire la mia persona per promuovere tutta la vita che Dio mi ha dato, per rendere contaminante di vita Dio. Fine della trasmissione.